Buonasera a tutti, iniziamo con l'appello, vado in ordine in base all'elenco che vedo io a monitor, quindi non è il solito elenco alfabetico, attivo io l'audio verso chi chiamo e poi lo richiudo e apro quello dopo. Quindi, Zoya,
Presente.
Gianmanco.
Presente.
Mastes.
Presente.
Parolo.
Presente, ecco come siamo stati registrati la prima volta.
Parolo, scusa, non ti ho sentito.
Presente.
Magri.
Presente.
Mariconda.
Presente.
Bizzino.
Presente.
Rebai.
Presente.
Bettinelli.
Presente.
Gugiatti.
Presente.
Palotti.
Presente.
Motta.
Presente.
Della Cagnoletta.
Presente.
Tarabini.
Presente.
Cotelli.
Presente.
Iannotti.
Presente.
Massimilla.
Presente.
Volpatti,
Presente.
Rota,
Presente.
Cattaneo,
Presente.
Del Marco,
Presente.
Del Curto,
Presente.
Angelini,
Presente.
Testini.
Presente.
Baristo.
Presente.
E Zambon.
Presente.
Poi il sindaco, che apro.
Presente.
Geraldo? È arrivato. Geraldo?
Presente.
Perfetto.
Allora, noi siamo assenti.
Manca Benini che riprovava a rientrare, perché la connessione. Lainati che ha mandato la comunicazione che non c'era. E Bianchini, vediamo se arriva e riesce a collegarsi. E Sungini che anche lei sta provando a ricollegarsi, quindi gli assessori sono presenti, possiamo iniziare con 29 consiglieri presenti. Passiamo al punto 1, ho solo una comunicazione che faccio a nome di tutti i consiglieri comunali, le condoglianze al consigliere della Cagnoletta per la perdita della moglie avvenuta pochi giorni fa. Quindi tutto il consiglio. A mio nome, faccio io a nome di tutto il Consiglio, porgo le condoglianze al consigliere. Non so se il sindaco ha delle comunicazioni.
No, direi che possiamo procedere.
Perfetto. Passiamo quindi al punto 2. Interrogazione del consigliere Palotti, Gianmario, lista di ogni sindaco, avente ad oggetto Cermar, si reperirà il centro del riuso. Lascio la parola all'assessore Grillo.
Grazie, mi sentite? Grazie Presidente. Allora, volevo ricostruire un attimo la la faccenda, la vicenda del CERMA, del centro del riuso, cosiddetto centro del riuso, per poi aggiungere alcune ovviamente considerazioni generali conclusive. Il centro di raccolta di materiali riutilizzabili, CERMAR, è stato creato da una convenzione tra il comune, che sostanzialmente ha dato le risorse, la SECAM che ha fornito gli spazi, e la parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio per la parte, diciamo così, gestionale. L'istituzione del centro mediante delibera del Consiglio Comunale risale al 2013 e si è proseguita l'attività nel tempo fino a, come sappiamo, il termine a fine 2019. Il centro ha funzionato come collettore di materiali riutilizzabili, svolgendo una funzione di sostegno per una certa fascia di popolazione e soprattutto svolgendo anche un'attività educativa rispetto al principio del risparmio, della riduzione dello spreco e anche della tutela dell'ambiente. Nel tempo poi sono emerse alcune criticità riguardanti soprattutto lo spazio non, come dire, forse idoneo, in relazione anche alla grande quantità di materiale che si è accumulato nel tempo. Io avevo fatto insieme al consigliere Palotti una visita verso fine estate del 2019 e avevo notato questa criticità, probabilmente, dico io, forse legata anche a una gestione che potrebbe essere stata condotta magari non nel modo più adeguato. Nel tempo questo ha portato a un affastellamento di oggetti vari, in realtà molti anche poco interessanti, nel contesto di un certo grado di disordine che probabilmente poi ha concorso a rendere anche difficile l'operatività dei volontari. Questa gestione che io ho notato, che definirei migliorabile, ha probabilmente anche causato un calo della motivazione dei volontari che dovevano poi risiedere in un luogo non particolarmente confortevole. Tale situazione ha poi infine condotto alla rinuncia degli stessi volontari alla prosecuzione dell'attività. Nell'autunno del 2019 c'erano state alcune interlocuzioni con SECAM sul tema CERMAR in cui erano state rappresentate queste difficoltà. Purtroppo poi non si è giunti a una rapida positiva soluzione per motivi di logistica, cioè al momento non erano disponibili in loco degli spazi più adeguati, spazi maggiori. Poi alla fine è giunta la comunicazione da parte dei volontari della loro indisponibilità. Credo, ecco, questa è un po' la mia valutazione, che i volontari, probabilmente Palotti in primis, non hanno avuto la motivazione sufficiente, la pazienza, la tenacia, la forza per proseguire un'attività che oggettivamente presentava delle criticità e la cui soluzione si stava ricercando, anche se probabilmente non ancora vicina. Di questo io prendo atto e mi dispiaccio, ecco, in sostanza. Comunque, se posso dire, come considerazione generale, confermiamo l'interesse per questa attività da parte dell'amministrazione proprio per la sua valenza sociale, educativa ed anche ambientale. Stiamo ragionando, ecco, sulle modalità con cui riprendere questa attività, anche facendo delle ricognizioni in strutture analoghe in altre città e in relazione alla tipologia di impostazione che verrà data discenderà anche l'entità delle risorse che verranno poi destinate al progetto. Riguardo la questione di aver appostato il contributo per il CERMA sul dormitorio, credo che questo fatto esprima la capacità di razionalizzare le risorse in relazione alle situazioni di più cogente emergenza che osserviamo nella nostra città, nella nostra comunità. Tanto più che sono state utilizzate per un progetto di cui c'era necessità da tempo e che ha un particolare, secondo noi, valore per le situazioni di grave difficoltà sociale. Grazie.
Grazie Assessore. Lascio la parola al consigliere Palotti per la replica. Prego.
Grazie Presidente. Ringrazio per la risposta, che non mi trova per nulla d'accordo su vari aspetti. Io credo che una persona che non conosce, visto che Grillo ha voluto fare un'analisi un po' del percorso fatto in questi anni e delle situazioni come si sono svolte, una persona che ascolta e non conosce da prima le cose, va da intendere che se non si è proseguito è perché i volontari non erano motivati, in primis il sottoscritto, che non c'è stata la forza, la tenacia, ho segnato la pazienza di voler tenere duro, ma io mi chiedo che cosa si deve fare di più se un gruppo di volontari avanza delle richieste che si trascinano da parecchio tempo e si è partiti dalla primavera scorsa, quindi la primavera del 2019, a far presente anche a questa amministrazione che si voleva incontrare l'assessore, che si voleva affrontare la questione, perché in quelle condizioni non è che noi non abbiamo voglia di continuare, è difficile proseguire. 100 metri quadrati di spazio a disposizione è poco più che un garage di una persona. Come si fa a pensare che uno spazio partito con una attività sperimentale? Nel 2014 si è iniziati, dopo aver deliberato in consiglio comunale appunto nel 2013, fine 2013, nel 2014 si è iniziati con 6 mesi di sperimentazione, si è visto che poteva funzionare, che era interessante proseguire, si è proseguito. E subito dall'anno successivo si è cominciato a far presente che tenere aperto d'inverno per un volontario, soprattutto io ho poi 50 anni, allora ne avevo meno di 50 quando ho iniziato, ho 53 anni, ma la buona parte dei volontari sono pensionati. Una persona a stare al freddo a fare questo servizio diventa difficile, non è questione di buona volontà o di aver pazienza. Si fanno delle richieste, si chiede di avere uno spazio riscaldato almeno per chi fa il servizio che deve stare fermo al PC, non si ottiene nulla e poi si arriva a sentirsi che l'amministrazione con sorpresa rileva che noi non siamo più disponibili, mi dispiace, ma questo modo di affrontare le cose non mi trova per niente d'accordo. L'unica cosa che mi fa piacere sentire è aver ascoltato che la volontà dell'amministrazione è quella di proseguire con l'esperienza di un centro del riuso, perché la si ritiene un'attività importante per la città. Però devo anche dire che sinceramente se... Le parole sono una cosa e poi i fatti sono quelli che contano. Quindi se da primavera scorsa vi si era detto chiaro e tondo e poi l'unico momento in cui avete dato disponibilità, vi ringrazio che avete dato disponibilità a incontrare l'arciprete, a incontrare noi, a venire a far visita. Però se da primavera scorsa voi sapete che c'è questo problema, è che noi non avremmo continuato in quelle condizioni. Le parole che c'erano state dette era sì, troveremo una soluzione, vedrete che poi adesso si arriva a dicembre, non c'è nessuna soluzione, non dovete rimanere meravigliati che quello che viene detto poi viene fatto. Ecco, io invece spero che questa vostra, quella dichiarata di oggi, parte di Grillo, intenzione di voler fare le cose un po' meglio, non vada alle calende greche, perché se si fosse scelto di proseguire in altro modo, sapendo che noi non avremmo continuato, perché le persone quando dicono una cosa poi la fanno e noi non abbiamo nascosto le intenzioni e le nostre disponibilità, si sarebbe potuti partire per tempo, però vi siete presi dei mesi per vedere se veramente abbandonavamo, ok. Adesso io spero che queste vostre visite nei centri del riuso anche della regione o anche di altre regioni possa portarvi quelle illuminazioni e quelle energie, quelle capacità di trovare delle risorse sia economiche sia di spazi adeguati. Io però, se fra un anno siamo ancora alla situazione che di centri del riuso non se ne sente parlare, abbiate la pazienza, rifarò un'altra interrogazione a questo punto, perché una volta all'anno almeno le cose le vorrei ribadire. Grazie.
Grazie consigliere. Intanto si sono aggiunti la consigliera Bianchini e Benini, che sono riusciti a collegarsi. Passiamo al punto 3, approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2019. Lascio la parola all'assessore Munarini.
Buonasera a tutti. Inizio dando dei numeri del bilancio consuntivo. Allora, diviso per titoli, quindi il titolo primo, che sono le entrate correnti di natura tributaria e contributiva, sono 16.019.486. Il titolo secondo, che sono trasferimenti correnti, sono 4.755.794, le entrate extratributarie 3.442.991,79, le entrate in conto capitale sono 11.847.803.000, le entrate da riduzione di attività finanziarie sono 4.400, che rappresentano queste, posso dirvi cos'è precisamente perché non è dettagliata, è l'alienazione delle azioni della Vio Valtellina avvenuta a dicembre di quest'anno. L'entrata per conto di terzo o partite di giro ammontano a 4.586,36. In commissione mi è stato richiesto di avere un'idea del rapporto tra riscosso e accertato. Trovate la tabellina a pagina 10 della relazione dell'organo di revisione. Vi riassumo per semplicità, poi vi ho detto la pagina se qualcuno vuole andare poi a controllare. Diciamo che il rapporto tra riscosso e accertato è pari all'87,34 per il titolo primo. Per il titolo secondo è l'82,5%, titolo terzo 79,85 e titolo quarto 68,24. Il titolo quinto è 100% perché è rappresentato dall'allineazione delle azioni a Vio Valtellina. Quindi diciamo che la parte di entrata totale ammonta, compresi ovviamente i fondi fondi pluriennali e l'avanzo di amministrazione, ovviamente sto parlando di quello scorso, a 47.349.740,44. Andiamo sulla parte spesa. La spesa corrente è pari a 25.118.069,24. Il titolo secondo, la spesa in conto capitale, 17.042.415,14. Il rimborso dei prestiti, 659.069,70. Le spese per conto terzi e partite di giro sono pari a quello ovviamente del titolo quarto dell'entrata, 4.586,36. A pareggio, perché ovviamente l'entrata deve essere pari alla spesa, 47.349.740,44. Il risultato di esercizio del rendiconto vede la possibilità, come risultato, come avanzo di amministrazione in parte disponibile, 1.774.208,60. In merito all'avanzo di amministrazione, volevo darvi alcune anticipazioni della delibera che probabilmente faremo mercoledì 3 di applicazione dell'avanzo, una delibera dove applicheremo l'avanzo di amministrazione. In particolare vi do i numeri diciamo più interessanti. Scusate, apro il file. Allora, diciamo che la destinazione di parte dell'avanzo, perché una parte verrà diciamo conservata per valutare gli impatti che forse ci saranno sul bilancio per l'emergenza Covid, la delibera sarà per un totale di applicazione di circa 632.000 euro, a meno di qualche variazione poi successiva. Ci saranno 20.000 euro come contributo per l'abbattimento delle rette delle scuole paritarie dell'infanzia, apposteremo 20.000 euro. Ovviamente il contributo sarà dato, come ho detto, in abbattimento alle rette per le famiglie. Altri 20.000 euro verranno appostati sempre per un contributo in abbattimento delle rette per gli asili nido. Adesso andiamo, 85.000 euro verranno impiegati per l'acquisto di attrezzature informatiche per l'amministrazione, questo perché è un secondo passaggio, diciamo che dal nostro insediamento stiamo investendo stiamo investendo il possibile, perché ci crediamo, sulla parte informatica. Metteremo a disposizione 85.000 euro sul rinnovo delle attrezzature. Al nostro insediamento oggettivamente abbiamo trovato un po' di arretratezza nel sistema informatico e quindi stiamo cercando di investire il possibile per migliorare anche in base a quanto è successo per l'emergenza Covid. Stiamo appostando delle risorse appunto per migliorare la situazione dell'informatica del comune. Daremo 10.000 euro di contributi alle associazioni sportive, si valuterà poi tecnicamente come erogarli. Poi ci sarà uno stanziamento per dei mezzi per l'ufficio tecnico e in più verrà dato un contributo per i commercianti, cioè per le attività produttive, commercianti e artigiani, di 400.000 euro. Sarà un contributo che verrà erogato, confidiamo di riuscire a uscire con il bando per la richiesta già a metà giugno, in modo poi di iniziare a erogare il più velocemente possibile questo contributo ai commercianti. Sempre in riferimento a questa delibera che faremo mercoledì, oltre a questi 400.000 euro apposteremo anche sempre, diciamo, per migliorare l'attrattività della città e favorire anche l'attività commerciale, 75.000 euro per acquisti di arredo urbano. Ovviamente poi questi sono i numeri, potrebbero subire delle variazioni da qui a mercoledì, però diciamo che questo è il primo pacchetto di applicazione dell'avanzo. Altro, diciamo che ci sarà probabilmente, comunque confido e spero, la possibilità di fare qualcosa ancora successivamente. Dovremo comunque attendere luglio per capire come andrà la parte di entrata, perché se verrà confermato quanto tutti speriamo, che più o meno, seppur con tutte le difficoltà, i cittadini riusciranno a far fronte agli oneri tributari del momento, avremo maggior flessibilità e potremo spendere qualcosa in più. Questo anche in riferimento al punto che verrà dopo, però lo anticipo, ma probabilmente discuteremo dopo, sulla possibilità che ci ha dato di migliorare la spesa in parte corrente, la rinegoziazione dei mutui sia con la Cassa Depositi e Prestiti sia con gli istituti di credito. Andiamo avanti, diciamo, sempre con l'analisi del rendiconto. Ho fatto questa piccola anticipazione, ma che mi sembrava doveroso condividere col Consiglio, perché oggettivamente sarà poi da ratificare una delibera successiva di Consiglio Comunale, quindi credo giusto condividerla con tutti i consiglieri. Diciamo che l'avanzo di amministrazione negli ultimi tre anni è passato dal 2017 da zero a 1.774.000 euro, 1.000.000 nel 2018 e 1.774.000 nel 2019. Se andiamo ad analizzare gli indicatori finanziari, questi indicatori sono, a mio avviso, sempre da prendere con le pinze, un po' perché dipendono tanto anche da eventuali variazioni di norma che ogni finanziaria dispone, però danno comunque un'idea e ho ritenuto importante, o comunque ho ritenuto di sottoporre la vostra attenzione. Il primo è l'autonomia finanziaria, che è rappresentata dalle entrate tributarie più le entrate extratributarie sulle entrate correnti, cioè quindi le entrate tributarie e le extratributarie sulla parte corrente incidono nel 2019 per l'82%, nel 2018 erano l'81,67%, nel 2017 erano il 95%. Passiamo alla pressione fiscale locale e restituzione erariale pro capite. Qui parliamo delle entrate tributarie più le extra tributarie sul numero di abitanti. Vediamo che dal 2017 al 2019 c'è un lieve costante aumento. Questo perché si riducono il numero di abitanti, non tanto perché le entrate tributarie per extra tributarie in valore assoluto si riducano, sicuramente perché il numero di abitanti tende a ridursi e quindi la pressione tende ovviamente a salire. Andiamo invece questa era la pressione entrate proprie, scusate, pro capite, mentre invece la pressione tributaria pro capite, che sono le entrate tributarie diviso il numero di abitanti, anche in questo caso vediamo un continuo lieve ma continua crescita, appunto perché il numero di abitanti anche in questo caso si riduce. Passiamo al grado di rigidità del bilancio, la rigidità strutturale del bilancio, in questo caso invece la situazione migliora, il bilancio negli ultimi tre anni anche è migliorato, qui la spesa del personale più il rimborso dei mutui e degli interessi sulle entrate correnti, vediamo che dal 2017 al 2019 si è ridotto, tra il 2017 e il 2018 in maniera un po' maggiore, mentre tra il 2018 e il 2019 lieve, ma anche in questo caso si è ridotta. Passiamo alla rigidità per costo personale, vediamo che la spesa del personale sulle entrate correnti si riduce, il rapporto, vuol dire che spendiamo di meno rispetto per il personale rispetto alle entrate correnti. Nota molto positiva è la rigidità per l'indebitamento, cioè il rimborso dei mutui e interessi sulle entrate correnti, anche in questo caso scende dal 2017 al 2019, questo in particolare perché non si sono contratti nuovi mutui ormai da diversi anni, e questo dà la possibilità al comune di in un futuro pensare di poter accendere nuovi mutui. Grado di rigidità pro capite e spesa del personale più rimborso mutui e interessi sul numero di abitanti, in questo caso il rapporto cresce, la rigidità del costo del personale pro capite, spesa personale sul numero di abitanti anche in questo caso cresce, ovviamente perché il numero di abitanti in questo caso scende. Rigidità indebitamento pro capite, rimborso mutuo e interessi sul numero di abitanti scende. Poi ci sono alcuni indici che però sul numero sulla spesa del personale che non ritengo poi fondamentali. Se io direi. Mi era stato chiesto anche commissione, confermo già quello che avevo detto sul fondo crediti dubbia esigibilità, anche in questo caso è un calcolo prudenziale fatto su formule matematiche, in questo caso il grosso balzo è stato tra il 2016 e il 2017, rispetto al passaggio tra il 2018 e il 2019, perché sono variate in particolare le entrate sul titolo primo. Si è passati nel 2016 da 598.000 euro a 1 milione nel 2017, a 1 milione e 4 nel 2018 e 1 milione quasi, 1 milione e 566 nel 2019. Ecco, io ho dato se ci sono domande sono a disposizione.
Grazie Assessore, se c'è richiesta intervento da parte di qualcuno? Non vedo nessuna richiesta. Bettinelli. Prego, consigliere Bettinelli.
Grazie Presidente. Il consuntivo di bilancio ha rappresentato, diciamo, negli anni passati il momento di chiusura e di valutazione per eccellenza, un momento dedicato a tirare le somme dell'attività amministrativa che si è svolta nell'anno precedente. In verità lo rappresenta anche quest'anno, cioè è il suo compito. Mi sembra di capire però che lo affronteremo in maniera piuttosto veloce, senza una grandissima illustrazione di quello che è stato il 2019 per questa amministrazione, e non è declinato nei vari assessorati, fatto salvo per l'illustrazione da parte dell'assessore Monarini, che ringrazio, di alcune delle principali voci degli indici di bilancio, del risultato di esercizio e dell'avanzo di amministrazione. Un'illustrazione, come ovvio, fatta dall'assessore al bilancio, molto improntata su temi economici e di bilancio. Resta fuori, diciamo, un po' la valutazione di quello che è per l'amministrazione il risultato ottenuto di questo 2019, che si conclude poi ufficialmente, anche se siamo al mese di maggio oggi. Diciamo che si è delegato esclusivamente alla funzione informativa del rendiconto, alla relazione che è allegata e che ha, è vero, alla funzione di facilitare la lettura dello schema contabile, che non è per niente facile, però non è stata accompagnata da nessun supporto da parte degli altri assessorati, almeno a livello di intervento. Io non so se è una cosa attribuibile alle modalità di effettuazione del Consiglio o se è semplicemente, come credo, una diversa inclinazione di questa amministrazione nell'affrontare momenti come questo, è una questione di scelte. Sta di fatto che quello che l'amministrazione ha realizzato e deciso nei mesi passati e che il bilancio consolidato dovrebbe raccontare anche attraverso i numeri, non merita di essere passato così, mandato avanti così velocemente, senza, secondo me, dedicargli almeno un giudizio di massima. È un momento particolare che sta condizionando il nostro presente ed inevitabilmente il nostro futuro. Credo che l'emergenza Covid sarà per diverso tempo un argomento centrale del dibattito pubblico e anche quello amministrativo della nostra città. Sta di fatto che oggi, come dicevo, chiudiamo il 2019 ed è il primo anno in cui l'amministrazione è riuscita per l'intero anno a programmare e provare a realizzare il proprio programma, a lavorare per adeguare Sondrio alla propria visione di città. Purtroppo, a nostro avviso, ci sono state scelte fortemente criticabili che nemmeno l'emergenza Covid potrà cancellare. Io ne citerò solo alcune, perché l'elenco è vario e ci sono state comunque dei confronti durante l'anno passato, sono abbastanza evidenti a tutti. Io cito quelle della scuola, sulle modalità di distribuzione dei fondi ai plessi scolastici, sul cambio di politica sull'assistenza scolastica nelle mense, alla decisione, per quanto sospesa, di esternalizzare il nido. Ne abbiamo parlato tanto e ne parleremo probabilmente ancora. Penso alle sospensioni di servizi come Informa Giovani, Ludoteca, al destino incerto del CERMAR. È ancora in attesa di capire se ci saranno cose nuove o devono essere considerati definitivamente cessati. Poi, per quanto riguarda la nuova politica sui parcheggi, che tanti dubbi ha sollevato non solo in noi ma anche sulla cittadinanza, sono partite alcune sperimentazioni, non sappiamo ancora come verranno portate avanti, ci sono state perplessità anche sulle opere pubbliche, su una diversa visione che abbiamo delle priorità della città, in generale su tante piccole scelte che non ci hanno convinto. Io credo che la nostra contrarietà su tante scelte sia stata piuttosto palese, sono tanti i punti che mi è capitato di sottolineare leggendo la relazione allegata, e nei mesi scorsi le abbiamo anche evidenziate con interrogazioni, interpellanze, mozioni, alcune delle quali sono ancora lontane da essere attuate, quelle che sono state votate a favore. Guardate, sono sincero, nonostante le grandi critiche, io avrei preferito per questo 2020 poter vedere una continuità di questa politica senza che la pandemia arrivasse a sconvolgere, a stravolgere un po' la vita di tutti, e credo anche l'azione amministrativa ne sarà inevitabilmente condizionata. Il bilancio, come il bilancio di previsione, diciamo, è un po' il momento di fissare le politiche da attuare, le visioni per la città, il rendiconto è un momento di analisi e controllo su quello che è stato fatto e sulle politiche effettivamente attuate, e la nostra analisi non può essere positiva in questo momento. Per quello che abbiamo visto nel 2019, nonostante siano state fatte anche scelte condivisibili e interessanti, che abbiamo anche sostenuto in alcuni casi, e penso che nei prossimi punti il nostro voto lo darà a vedere anche per il futuro, alcune scelte anche responsabilmente in continuità con la passata amministrazione, capirete che il nostro voto non potrà essere favorevole, perché le distanze di vedute e di quello che serve alla città lo potevamo immaginare anche dopo la campagna elettorale e dopo i primi mesi, sono ancora troppo distanti, e noi quindi, nonostante alcune convergenze, la scelta politica attuata nell'anno 2019 continua a non convincerci. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento. Niente, se non ci sono più richieste passiamo alla votazione. Quindi faccio l'elenco in base come abbiamo fatto le altre volte, nome per nome do la voce, do l'audio e poi lo tolgo. Quindi per chi vota a favore dell'approvazione del rendiconto di gestione 2019, parto dal sindaco che è il primo.
Favorevole.
Zoia.
Astenuto.
Gianmanco.
Favorevole.
Bianchini.
Favorevole.
Masques.
Favorevole.
Parolo.
Favorevole.
Magri.
Favorevole.
Maricona.
Favorevole.
Bizzino.
Contraria.
Revai.
Favorevole.
Bettinelli.
Contrario.
Bugiatti.
Contraria.
Palotti.
Contrario.
Beraldo.
Favorevole.
Motta.
Favorevole.
Della Cagnoletta.
Favorevole.
Tarabini.
Favorevole.
Tarabini.
Favorevole.
Grazie. Cotelli.
Contrario.
Iannotti.
Contrario.
Massimilla.
Favorevole.
Benini.
Favorevole.
Volpatti. Volpatti.
Favorevole.
Rota.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Del Marco.
Astenuto.
Del Curto.
Contrario.
Angelinis.
Contrario.
Testini.
Favorevole.
Baristo.
Favorevole.
Zambon.
Astenuto.
E Piesini, favorevole. La proposta di delibera approvata con 20 voti favorevoli, 3 astenuti. E 8 contrari. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Io darei il voto unanime da parte del consigliere, salvo ci sia qualcuno che si vuole astenere o vuole votare contro l'immediata eseguibilità. Se non c'è nessuno, diamo per voto unanime da parte dei consiglieri presenti all'immediata eseguibilità. Perfetto, quindi anche l'immediata eseguibilità è approvata. Chiedo al consigliere Bettinelli magari di togliere la prenotazione che purtroppo rimane anche dopo. Passiamo al punto 4, approvazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria, IMU anno 20, lascio la parola all'assessore Munarini.
Questa recepiamo quanto è stato deciso a livello nazionale, cioè l'accorpamento di IMU e TASI, che è sicuramente un accorpamento intelligente, forse purtroppo fatto nel momento sbagliato, ma non dipende ovviamente dal governo che l'ha deciso, ma la situazione magari infelice che c'è adesso, però sicuramente è una semplificazione per i cittadini accorpare due imposte simili. E onestamente io non ho mai capito anche da professionista perché le avevano divise prima. Dal punto di vista per i cittadini non cambierà nulla, cioè è la mera somma matematica dei due importi, cioè quanto veniva pagato di IMU e quanto veniva pagato di TASI, è la mera somma matematica, quindi non ci sarà nessun aggravio delle famiglie. Sono alcune, diciamo, l'unica variazione che sono state recepite sono quelle della norma statale. Vi faccio un esempio, cioè i residenti all'estero pagheranno l'IMU sulla prima casa, ma ovviamente non dipende da noi, ma dalla norma a livello nazionale. Quindi diciamo che noi abbiamo recepito in blocco quanto previsto e che per i cittadini sarà solo, a parte casi specifici, ma dovuti a variazioni di norma nazionale, non ci saranno variazioni di quanto dovranno pagare.
Grazie assessore, in questo caso se ci sono richieste di intervento, aspettiamo un attimo.
Scusate, no, mi era stato chiesto al consigliere Angelinis una cosa in commissione, mi ero appuntata e mi stavo dimenticando. Mi era stato chiesto i 200 euro di detrazione sulle abitazioni classificate a 1, a 8 e a 9, cioè quelle diciamo di lusso, e recepiamo anche qua la detrazione prevista dallo Stato di 200 euro, perché sono gli unici che pagano l'IMU anche sull'abitazione principale, queste categorie di immobili, e a queste categorie viene concessa questa detrazione di 200 euro, che è la vecchia detrazione, è rimasta la vecchia detrazione che veniva fatta sugli immobili prima casa, prima che intervenisse la riforma, che li ha esentati tutti, tranne appunto le categorie A1, 8, A9, cioè quelle di lusso. Scusate, ma il consigliere Angelis mi aveva chiesto in commissione, mi sembrava corretto rispondere.
Grazie.
Grazie assessore. Consigliere Angelini, se vuole intervenire oppure, visto che stava parlando.
No, ringraziavo semplicemente per la risposta all'assessore.
Perfetto, grazie. Quindi non vedo richieste di intervento, possiamo passare alla votazione, che facciamo come prima, faccio il giro io in ordine della mia visualizzazione monitor. Quindi parto per l'approvazione dell'aliquota dell'IMU anno 20, primo Scaramellini.
Favorevole.
Zoia.
Astenuto.
Gianmanco.
Favorevole.
Bianchini.
Favorevole.
Maspes.
Favorevole.
Parolo.
Favorevole.
Magri.
Favorevole.
Mariconda.
Favorevole.
Bizzino.
Favorevole.
Rebai.
Favorevole.
Bettinelli.
Favorevole.
Bugiatti.
Favorevole.
Palotti.
Favorevole.
Beraldo.
Favorevole.
Motta.
Favorevole.
Della Cagnoletta.
Favorevole.
Tarabini.
Favorevole.
Sotelli.
Favorevole.
Iannotti.
Favorevole.
Massimilla.
Favorevole.
Benini.
Favorevole.
Volpatti.
Favorevole.
Rota.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Del Marco.
Astenuto.
Del Curto.
Favorevole.
Angelini.
Favorevole.
Testini.
Favorevole.
Varisto.
Favorevole.
Zambon.
Astenuto.
E Piazzini, favorevole. Quindi la proposta di delibera è approvata 28 favorevoli e 3 astenuti. Dobbiamo passare anche in questo caso all'immediata esibibilità e anche in questo caso ritengo il voto unanime, salvo qualche consigliere voglia astenersi o votare contro. Quindi non ho nessuna richiesta di intervento, ritengo sull'immediata esibibilità il voto favorevole da parte di tutti i consiglieri presenti. Passiamo al punto 5. Rinegoziazioni mutui, cassa, depositi e prestiti, moratorio, mutui bancari. Lascio la parola all'assessore Munarini.
Sì, questa è una possibilità che ci viene data con i decreti che sono seguiti in questi giorni, questi mesi, e a mio avviso è da percorrere. In commissione ho spiegato, forse ho dato questa nota per cui concerti, perché si basa su un discorso di invarianza finanziaria. Non mi copio se c'era sempre il consigliere Angelini, ma aveva chiesto, magari l'aveva già capito, io però volevo chiarire due aspetti. Uno, l'invarianza è un principio di invarianza finanziaria ovviamente e non di costi. Quindi ho preparato uno specchietto dove veniva indicato cosa cambiava dal punto di vista finanziario e cercare di far percepire cosa comporta l'invarianza finanziaria, anche perché la norma prevede che l'accesso a questa possibilità prevede appunto l'invarianza finanziaria. Allora, diciamo che le somme che dovevano essere corrisposte ante rinegoziazione sono circa 3 milioni, 2.992.613,90. Le somme delle rate da corrispondere post rinegoziazione ammontano a 3.553.710,22, oltre a un una tantum di 60.000 euro, circa 60.895. Quindi il totale dell'importo post rinegoziazione sono circa 3.614.605. Quindi in termini assoluti, se non si considerano tutte le considerazioni che farò successivamente, è un esborso superiore per 621.891,32. Qui il concetto, ho cercato di riassumerlo, era per capire, oltre a tutti i vantaggi che ho esposto in commissione, che ovviamente danno diverse possibilità, di fatto il debito residuo viene spalmato su altri 13 anni, cioè indebitamente viene spostato, si passa a, si porta il debito a 23 anni rispetto ai 10 ante rinegoziazione. Questo cosa vuol dire? Se devo darvi un termine assoluto, in base ai dati della Cassa Depositi e Prestiti che si basano sul discorso dell'invarianza finanziaria, vi faccio un esempio. Allora, l'importo della rata di mutuo, come se la accendessimo per 23 anni, al tasso del 2,4%, è di una rata di 155.477,69. L'importo dovuto invece alla Cassa Depositi e Prestiti è di 154.509,14, cioè di fatto è leggermente inferiore. Ed è questo il concetto di invarianza finanziaria, cioè di fatto non mi costa di più. Allungo il periodo, è ovvio che per allungare il periodo devo pagare degli oneri superiori, ma se io paragonassi l'accensione del mutuo a parità di importo richiesto, comunque sulle simulazioni fatte avrei un vantaggio. Ovviamente se ragiono in termini assoluti, ma se ragiono sulle opportunità che mi dà questa rinegoziazione, come ho esposto in commissione, c'è tutta una serie oggettiva di vantaggi, cosa che ovviamente non intendiamo fare, ma aumentiamo in maniera esponenziale la capacità di indebitamento a lungo periodo, perché ovviamente per assurdo avremo la possibilità di spendere gli stessi soldi che avevamo nel periodo 2020-2030, potremmo fare un mutuo a 10 anni per lo stesso importo e non avremmo un costo superiore. Quindi l'intento comunque non è questo, e mi auguro che anche gli altri comuni non faranno così, perché per assurdo potremmo accendere mutui fino a 5 milioni e anche di più, perché per calcolo matematico noi il nostro indebitamento si riduce, perché spalmandolo su più anni, quindi in base ai principi che oggi governano l'indebitamento degli enti locali, potremmo aumentare esponenzialmente il debito. Noi diciamo che se si accenderanno mutui, li accenderemo come se questa rinegoziazione non fosse stata fatta. Nel 2021 comunque avremmo potuto accendere circa 2 milioni di mutui a prescindere da questa rinegoziazione, oggi ne potremmo accendere più di 5, ma ovviamente a mio avviso sarebbe una grossa ipoteca su chi poi governasse la città nei prossimi 20 anni. Quindi ovviamente le scelte devono essere fatte un po' anche come si è ispirata la norma, cioè nel breve periodo dare respiro alle casse comunali, cioè per 3 anni mi danno la possibilità di spendere in parte corrente. Vi faccio un esempio di cosa è successo poi negli anni successivi agli oneri, alle concessioni edilizie, gli oneri che derivano dalle concessioni. Fino a pochi anni fa non potevano essere spese in parte corrente, poi c'è stata una deroga a breve termine e poi sono diventate, è stato possibile spenderle in parte corrente. Non so se verrà, dipenderà veramente dalle conseguenze che avrà la crisi sulle entrate dei comuni, nonostante il comune di Sondrio diciamo che ha un bilancio comunque in salute, che a differenza di molti altri può affrontare le difficoltà dei prossimi anni un po' più serenamente, lo dimostra l'avanzo che abbiamo avuto, credo anche per scelte fatte da lungo tempo, non solo da questa amministrazione, per onestà del intellettuale. Sicuramente questa rinegoziazione dà veramente una chance in più e forse ci darà la possibilità anche di spendere in parte corrente, perché ciò che in Italia spesso diventa provvisorio poi diventa regola. Sta ovviamente a chi amministra sapere cogliere queste occasioni e non abusarne. Credo che questa amministrazione lo abbia dimostrato, che non ha intenzione minimamente di abusare di questa, ma di cogliere un'opportunità che sicuramente questa norma ha dato. Ecco, se avete delle domande, questa possibilità che c'è stata data sia dalla Cassa Depositi e Prestiti ma anche dagli istituti di credito ordinari, perché poi vedete c'è sia il prospetto per i mutui DPS, Creval e MEF, vedete la differenza nel prospetto che è stato allegato, sia nella rinegoziazione CDP, vedete quanto sono le rate e il risparmio che ne abbiamo, almeno sicuramente non solo nel breve periodo, ma nel medio e lungo periodo.
Grazie Assessore, ha chiesto la parola il consigliere Zambon, prego.
Grazie Presidente. Su questo punto ho parlato con il consigliere che ha partecipato come commissario alla commissione e subito ho avuto qualche dubbio. Poi sono andato a risentire l'audio della commissione e sia sentendo l'audio che le parole di oggi dell'assessore Munarini mi confermano i dubbi che avevo io. Cioè, mi sembra nell'intervento di oggi che si è andato un po' a rimediare un, tra virgolette, errore fatto durante la commissione. La domanda del consigliere Angelinis, dove chiaramente la risposta, poi lui interverrà e mi correggerà se sbaglio, era no, non ha avuto quella risposta lì, nel senso, l'ha spiegato oggi molto meglio l'assessore Munarini, aumentano i soldi che da oggi al 2043 il Comune di Sondrio dovrà pagare per chiudere questi mutui. Si sta parlando della parte del rinvio dei mutui al 2043, mentre la parte della sospensione dei mutui sull'anno corrente sostanzialmente mi trova d'accordo, perché la situazione dell'anno corrente è molto particolare e difficilmente prevedibile. Su questo spostamento degli altri mutui, cioè quelli della Cassa Depositi e Prestiti, fino al 2043 un po' meno, e infatti preannuncio già che ribalteremo in parte il voto in commissione che era favorevole, andando verso un'astensione. Provo a spiegarvi perché. L'assessore ha detto che la giunta comunale, il sindaco si comporteranno da qua in avanti come se questo non venisse fatto. A maggior ragione la mia domanda è perché viene fatto, cioè si parla di 60.000 euro arrotondo di differenza tra la rata che viene pagata attualmente e la rata che si andrà a pagare successivamente. Abbiamo un avanzo di amministrazione di circa 1.700.000 euro, l'avanzo del 2020 non sarà sicuramente di questa cifra, questo lo immaginiamo. Andiamo a risparmiare circa 300.000 euro dai mutui, dalla quota capitale dei mutui che rinviamo di 12 mesi. Quindi mi chiedo che differenza. Ha detto l'assessore che non andremo ad accendere nuovi mutui oltre le possibilità che già abbiamo dall'anno prossimo, cioè dei 2 milioni. Mi chiedo perché andare a dilazionare gli altri 12 anni, se non ho fatto male i miei calcoli, questi mutui, andando a spendere gli interessi, perché dopo è vero che c'è un pareggio dal punto di vista finanziario e poi anche lì ci sono, secondo me, troppi se nel ragionamento. Ma il dato certo e su cui non si può discutere è che in un allungo di 12 anni il Comune di Sondrio spende 600.000 euro in più per ripagare questi mutui. Cioè, se l'avanzo di amministrazione fosse fondamentalmente intorno alla parità, se non ci fosse disponibilità, se avessimo bisogno per qualsivoglia motivo di accendere dei mutui considerevoli dall'anno prossimo, potrei capire in un certo senso il ragionamento che secondo me da parte del governo è stato fatto per queste situazioni, cioè per far sì che i comuni che si trovano realmente in difficoltà, il Comune di Sondrio dalla gestione, come spiegato prima dalla situazione, con l'avanzo di 1.700.000 non è in una situazione di difficoltà. Quindi sembra che si stia andando a aumentare gli anni per il pagamento di questi mutui, aumentare i soldi che servono per pagare questi mutui. Comunque non usufruiremo del vantaggio che questo può dare andando ad accendere nuovi mutui. Ecco, al netto di tutte queste premesse, la decisione di portare al 2043 la scadenza di questi mutui mi sembra, non mi sembra accettabile. Ecco, tutto qua. Grazie.
Grazie consigliere Zambona, ha chiesto la parola il consigliere Angelini, prego.
Grazie presidente. Grazie. Ecco, no, preciso anch'io in merito a questo punto, nel senso che adesso io non ricordo in commissione che si fosse parlato di equivalenza finanziaria, magari il termine mi era scappato, ma proprio per avere una maggiore chiarezza io avevo fatto, come ricordava giustamente il consigliere Zambono, avevo fatto una domanda precisa, perché mi sembrava strano che in un'ottica di allungamento delle scadenze dei mutui non ci fosse un conseguente e per effetto del valore attuale del tempo che protraiamo, in una logica prettamente di matematica finanziaria, non ci fosse un aggravio nell'interesse, ma che non è niente di strano, chiariamoci, è nella naturale logica delle ricontrattazioni dei debiti. Però mi pareva appunto strano che non ci fosse questo, appunto l'ho chiesto perché poteva essere, a mio avviso, comunque una previsione del decreto. Per cui a questa domanda, la mia domanda era precisamente questa, mi era stato risposto che non ci sarebbe stato alcun aggravio appunto negli oneri finanziari. Per cui, ecco, oggi l'assessore Monarini invece ha dato una spiegazione molto più precisa riguardo alla manovra in questione, che però è diversa dalla spiegazione data in commissione, per cui lo ringrazio della spiegazione di oggi, che però non corrisponde, nel senso che è chiarissimo il concetto di equivalenza finanziaria ed è assolutamente corretto, però a questo punto mi trovo nella condizione, personalmente parlo a nome mio e del mio gruppo, di rivedere anche il voto che ho dato in commissione bilancio, che era sulla base appunto di una dichiarazione verbalizzata che poi è stata in parte corretta con la spiegazione data in questa sede. Per cui, dopodiché, in merito, ringrazio anche il consigliere Zambon, che ha fatto delle considerazioni del tutto ragionevoli, anticipando anche alcune cose che volevo dire io. In merito alla decisione in questione, ecco, premesso il fatto che il nostro giudizio in commissione appunto è stato viziato da quanto detto dall'assessore, ma non gliene faccio una colpa assolutamente, magari è stato un fraintendimento nostro, però ricordo le parole precise, quello che mi accingo a dire adesso in merito al voto e alla considerazione che voglio fare con voi in questa sede è che può essere una decisione questa di ricorrere a questo strumento legittima, può essere anche giusta, in questo momento non me la sento di esprimermi, parlo a nome mio ma anche del mio gruppo, di esprimermi con un voto a favore nel momento in cui si tratta di una decisione che non si può ritenere del tutto giusta, ma che è soggetta un po' anche alle varie considerazioni che si possono fare in merito allo stanziamento delle risorse, e quindi sono posso dire di essere orientato verso un voto di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Angelini, se ci sono altre richieste chiedo magari ai due consiglieri che hanno prenotato prima di togliere la mano di prenotazione, oppure lascio la parola all'assessore Munarini se ha delle risposte in merito, prego.
Io probabilmente ho dato per scontato il concetto di invarianza finanziaria, ma invito i consiglieri a riascoltarsi in commissione. Io ho espressamente detto, questo non ho proprio il minimo dubbio di quanto ho detto, che non vi erano costi secondo un principio di invarianza finanziaria così come previsto dalla normativa, perché non potremmo farlo se non si considerasse questo principio. C'è nella circolare CDP, c'è nella norma, quindi ho voluto chiarirlo perché io ho dato per scontato un concetto che magari non a tutti è chiaro. E quindi oggi ho voluto dare degli ulteriori elementi di valutazione. Quindi Gli elementi sono stati dati tutti e veramente vi invito a ascoltare l'audio dove ho sicuramente detto non vi erano ulteriori costi se non seguendo il principio di invarianza finanziaria così come previsto dalla norma. Quindi non ho detto nient'altro di questo e di questo ne sono certo perché credo di sapere di cosa stavo parlando. Perché magari il consigliere Zambon non cambierà la sua idea, però voglio cercare di fargli capire perché questa è un'occasione irripetibile, probabilmente, anzi ci auguriamo che sia irripetibile perché sennò vorrebbe dire che ci sono altri problemi. Questa norma è fatta giustamente per le amministrazioni che la sanno usare, non quelle che devono indebitarsi, perché questa norma è fatta per le eventuali emergenze causate dal Covid. Oggi la struttura in parte corrente del bilancio, a parte questo utile che non è stato inventato, ma è stato ottenuto da una buona amministrazione, a mio avviso, ed è questo che ci permette di fare quello che facciamo, è fatto appunto perché non sappiamo cosa succede da qui ai prossimi 3 anni. Quindi, se non vogliamo rischiare, perché quest'anno è andata bene, siamo stati bravi, l'anno prossimo non lo sappiamo perché non sapremo quanto incasseremo di addizionale comunale, non sapremo quanto incasseremo di... E non vorrei che non l'assessore Munarini, ma chi magari fra 3 anni prenderà il suo posto, si trovi a dover aumentare l'IMU ai cittadini. Quindi state attenti a non valutare questa opportunità, perché poi si potrebbe ripaltare sulla cittadinanza, cioè questa è un'opportunità di chi sa amministrare e la deve cogliere a mio avviso e non come sempre ha fatto l'amministrazione di Sondrio, cioè ha colto le occasioni e a prescindere da chi c'era secondo me l'ha sempre sfruttata in maniera corretta. Quindi riassumendo, questa norma non è fatta per indebitarsi maggiormente come magari pensava il consigliere Zabon, ma è fatta per non rischiare di dover fra 3 anni aumentare l'IMU, aumentare qualcos'altro per i cittadini. Come vi ho detto, io non voglio cambiare le politiche di questa amministrazione per l'emergenza Covid. Mi piacerebbe poter accendere l'anno prossimo o quando sarà necessario 2 milioni di mutui, mi piacerebbe non dover aumentare l'IMU ai miei cittadini, non vorrei fare quanto, ad esempio, purtroppo ha dovuto fare il comune di Morvegno, che in questo momento deve aumentare l'IMU perché non ha le risorse in parte corrente per poter far fronte all'indebitamento. Quindi attenzione, perché è un'occasione che noi non so se riuscirò a far cambiare idea ai consiglieri che volevano astenersi dopo, e mi scuso se ho dato per scontato il concetto di invarianza finanziaria, ma ne sono certo che ho sempre parlato di che non c'erano maggiori oneri secondo il principio dell'invarianza finanziaria e non in termini assoluti, anche se anche in termini assoluti ne sono convinto e ho cercato di dimostrarvelo spiegandovi il ma non ho la certezza ovviamente, spiegandovi cosa vuol dire e dandovi una rata possibile di mutuo per farvi capire oggi la Cassa Depositi e Prestiti cosa farebbe su mutuo a 23 anni e quanto andremo a pagare normalmente su un mutuo di questo tipo. Quindi ne sono convinto dell'invarianza finanziaria dal punto di vista ovviamente di un concetto di matematica finanziaria nullata. Però attenzione che rischiamo di perdere una grande occasione. Perché? Perché forse oggi il nostro bilancio gode di buona salute, domani non lo sappiamo. Quindi non votarlo, non votarlo, chi sceglie di non votare sceglie di non cogliere un'opportunità che magari non sarà necessaria. Ma se un giorno qualcuno dovrà aumentare l'IMU, almeno non dovrà dire che l'assessore Munarini e i consiglieri che voteranno a favore non avranno percorso una strada che gli ha permesso di non aumentare un'imposta, che c'è il rischio o di un'imposta o qualsiasi o la riduzione di un servizio o qualsiasi altra cosa per cui avremmo potuto fare con questi soldi, avremmo potuto evitare. Ecco, era questo. Non so se riuscirò a far cambiare l'idea, però ecco, volevo dare questi 2 chiarimenti perché mi sembravano giusti e doverosi. Ecco.
Grazie assessore, non so, ho visto ancora il consigliere Angelini, forse ha chiesto la parola, poi Zambon a seguire. O Angelini si è lasciato la mano vecchia?
No,
prego.
Grazie, volevo solo chiarire, nel senso, è chiaro il concetto di invarianza finanziaria, è chiarissimo,
non voglio tediare e tornare sullo stesso punto, ma la mia domanda in commissione era molto precisa. Era molto precisa e la domanda era se ci fossero oneri aggiuntivi, per cui era stato risposto di no. Dopodiché non voglio andare avanti con questo discorso. Va benissimo, non ci saremmo capiti, però io ricordo benissimo, non è una questione del fatto che l'assessore ha dato per scontato un concetto a noi non conosciuto, ma il discorso è, come hanno capito anche altri consiglieri, come ha ribadito anche il consigliere Zambon, è stata fatta una domanda molto precisa proprio nell'indirizzo di chiarire eventuali dubbi di questo genere ed è stata data una risposta precisa. Dopodiché non è mia intenzione alimentare ulteriormente le polemiche, il concetto è molto chiaro perché è stato chiarito ora in questa sede e dopodiché ripeto, la nostra, almeno da parte mia, non c'è una critica verso l'opportunità di cogliere questa possibilità, nel senso può essere una possibilità da vagliare assolutamente, non voterò contro questa cosa. Dopodiché, ecco, è una cosa che è soggetta a delle valutazioni più approfondite, che sicuramente voi come amministrazione avete potuto fare, ma delle valutazioni che non si pongono nell'ambito dell'indifferenza tra una scelta e l'altra, cioè non è un'opportunità che si può cogliere e ritenere per forza corretta. Per cui, per quanto mi riguarda, ribadisco la mia posizione, la mia posizione di astensione. Poi dopodiché mi pare che l'assessore con tutto rispetto stia facendo un po' un'estremizzazione, nel senso, con il paragone con il comune di Morbegno, nel senso che, come lei ha ricordato correttamente anche in sede di discussione riguardo al rendiconto di gestione, abbiamo una situazione economica finanziaria del comune di Sondrio che è perfettamente florida, perfettamente solida, e non credo sia questa occasione perduta nel momento in cui non la si dovesse cogliere a determinare poi gli equilibri finanziari e le conseguenti scelte economiche di destinazione dei fondi degli anni a venire. Ecco, non è che perdendo questa occasione noi perderemmo la possibilità di fare chissà cosa o saremo costretti un domani ad aumentare l'IMU. Il comune di Morbegno è costretto ad aumentare l'IMU perché ha una situazione economico-finanziaria del comune che, nonostante questa possibilità che noi stiamo cogliendo, la obbliga a fare quello che purtroppo tutte le amministrazioni vorrebbero evitare, ovvero alzare le imposte comunali. Noi non siamo in questa situazione con o senza il cogliere questa opportunità. Chiudo, grazie.
Grazie consigliere, parola consigliere Zambon, prego.
Grazie presidente. Sì, superando il tema dell'invarianza finanziaria, dove ha già detto tutto l'interessato, vorrei dire all'assessore che non mi ha convinto e le spiego anche il perché. Questa, secondo me, fondamentalmente è una scelta politica, nel senso, io decido di allungare i termini dei mutui di 10 anni, ho una spesa in più a livello di tassi di interesse, però mi metto al riparo da eventuali situazioni critiche future. Io volevo solo mettere sul piatto, a favorire il ragionamento di tutti i consiglieri, il fatto che, qualora questo non si verificasse, se il comune di Sondrio da qui ai prossimi 5 anni non ha nessun grosso problema finanziario, non deve per forza, non ci sarà qualcuno che tra 3 anni dirà grazie all'assessore Monarini che ha allungato i termini di questi mutui, noi stiamo facendo spendere al comune di Sondrio 600 e rotti mila euro in più. Quello che io volevo mettere al centro della discussione era semplicemente questo. Poi è chiaro, la scelta politica prevede, tra virgolette, il rischio. Se tra 3 anni la situazione Covid porterà il comune di Sondrio in difficoltà economica, questa sarà la scelta azzeccatissima. Secondo me, in questo momento, con le premesse che ci siamo raccontati fino a questo momento, non è la scelta giusta. Però questo lo sapremo solo tra 5 anni. Il voto di attenzione è in questo senso. Se non ci saranno problemi economici sul comune di Sondrio, noi avremo speso 600.000 euro in più. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste, oppure passerei alla votazione. Quindi passiamo alla votazione del punto 5, di negoziazione mutui, cassa, depositi e prestiti. Come prima faccio l'appello partendo dal sindaco Scaramellini.
Favorevole.
Zoia.
Astenuto.
Gianmanco.
Favorevole.
Bianchini.
Favorevole.
Maspes.
Favorevole.
Parolo.
Favorevole.
Magri.
Favorevole.
Maricondo.
Favorevole.
Di Zinno.
Astenuta.
Rebai.
Favorevole.
Bettinelli.
Astenuto.
Bugiatti.
Astenuta.
Palotti.
Astenuto.
Geraldo.
Favorevole.
Motta.
Favorevole.
Della Cagnoletta.
Favorevole.
Carabini.
Favorevole.
Potelli.
Astenuta.
Iannotti.
Astenuto.
Benini.
Favorevole.
Volpatti.
Favorevole.
Rota.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Del Marco.
Astenuto.
Del Curto.
Astenuto.
Angelinis.
Astenuto.
Testini.
Favorevole.
Baristo.
Favorevole.
Gambon.
Astenuto.
E Piesini, favorevole. Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli e 11 astenuti. Anche in questo caso dobbiamo votare l'immediata esibibilità. Se non ci sono osservazioni da parte di qualche consigliere per un voto di astensione o un voto contrario, do per un voto positivo da parte di tutti i consiglieri presenti all'immediata esibibilità. Non vedo richieste di intervento, quindi passiamo al punto 6, documento di analisi di illuminazione esterna TAIE, approvazione in senso della legge regionale 31-2015, lascio la parola all'assessore Mazza.
Sì, buonasera. Allora, parto da un'illustrazione veloce, sintetica, di che cos'è il DAIE e del processo che ci ha portato oggi, ecco, ad avere il documento in approvazione. Allora, il DAIE è acronimo di documento di analisi dell'illuminazione esterna, è stato introdotto dalla legge regionale 31 del 2015 e riprende praticamente quello che era il vecchio piano dell'illuminazione comunale, si chiamavano BRIC. Noi eravamo dotati di un piano approvato con il Consiglio Comunale del 2008. La legge 31 del 2015 introduce il DAIE, che dà delle nuove direttive, ecco, in tema soprattutto di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e anche di riduzione dell'inquinamento luminoso. Queste, diciamo, sono le due finalità principali contenute nella norma, ma poi c'è anche tutto un capitolo molto importante al quale anche noi poi abbiamo fatto riferimento, che è quello sulla Smart City, ovvero sulla possibilità di utilizzare l'impianto dell'illuminazione cittadina per introdurre delle funzionalità cosiddette smart, che conosciamo, dalla telelettura, diciamo, e la regolazione in remoto dell'illuminazione, questo ha impatto anche sull'efficienza energetica, ma anche l'introduzione di sensori, sensori di parcheggi, sensori ambientali, sul traffico, sull'inquinamento. Per procedere, ecco, alla redazione di questo documento è stato dato incarico nel maggio, quindi un anno esattamente fa, 2019 allo studio specializzato di ingegneria Pose Partners. L'incarico è per la redazione del documento di analisi di un'emissione esterna, ma anche per la redazione di linee guida per le procedure di un rilievo un censimento di livello 2, diciamo, perché era abbastanza approfondito, degli impianti di pubblica illuminazione. Questo perché? Per due motivi. Il DAIE deve partire, essendo uno strumento di pianificazione, da un'analisi della situazione attuale e quindi necessitava di un rilievo, di un censimento di tutti i corpi dell'illuminazione pubblica. E noi non disponevamo di un censimento, se non solo di alcuni dati, ma molto indicativi sommari. Tant'è vero che poi dopo nell'analisi abbiamo avuto anche delle sorprese, sia sui numeri che sulla qualità dello stato dell'impianto. Ma era necessario anche avere delle linee guida per questo censimento, perché si erano affacciati già all'amministrazione dei soggetti proponenti per un eventuale project financing che intervenisse sulla riqualificazione dell'illuminazione pubblica cittadina. Quindi noi abbiamo avuto due richieste, poi uno si è ritirato, un proponente. Questo proponente, per presentare il progetto di un eventuale project che però verrà valutato in seguito, doveva fornire questo censimento. Come fare il censimento? Il censimento necessitava di essere indirizzato, ecco, dovevamo mettere delle indicazioni chiare in modo che il project potesse essere costruito sulla base di elementi certi, ecco, quindi a favore, diciamo, dell'amministrazione. Ecco, dopodiché il DAIE è uno strumento di pianificazione, quindi parte da un'indagine molto articolata. Abbiamo visto anche in commissione, c'è stato il direttore che è il famoso. Scusate, sono distratto perché ho sentito un rumore di sottofondo. Allora, una articolata valutazione della situazione attuale e poi quindi la presentazione di una strategia di interventi con delle valutazioni legate ai consumi, ma non solo, poi le vediamo velocemente in dettaglio. Quindi il DAIE è uno strumento di pianificazione ambientale energetica collegato al PGT, strumento che è stato condotto, come dicevo, quindi da questa analisi dettagliata in sinergia anche col piano generale del traffico urbano, che pure è stato condotto, no, lungo quest'anno, fa riferimento alla norma, diciamo, contenuta nella legge regionale e poi alle norme di settore, che sono le UNIEM, che hanno varie poi classificazioni in base alla tipologia di intervento. La sinergia col PGTU è stata molto importante e necessaria, perché il DAIE parte da una classificazione stradale. Classificazione stradale che col PGTU è stata in parte anche rivista, e la normativa impone per ogni classe stradale un tipo di illuminazione. Quindi c'è poi stata tutta una verifica illuminotecnica in base ai flussi di traffico, diciamo, per semplificare. Con un'attenzione particolare, e questo è già anche un plus, agli attraversamenti stradali, alla sicurezza, si è parlato, avete sentito, di illuminazione attiva, per esempio. Questa è una delle funzionalità smart che si possono introdurre in una pianificazione che non guardi solamente all'abbattimento dei consumi, quindi una riqualificazione energetica pura, ma anche all'introduzione, cogliendo questa opportunità, di nuove funzionalità. Ecco, avevamo, dicevo, un'idea non molto approfondita del nostro parco luci. Dal rilievo è uscito che abbiamo quasi 5.000 punti luce in città, 4.960 per l'esattezza, composti per il 92% da lampade obsolete, poco efficienti. Abbiamo la maggior parte, il 56%, sono lampade di staff, cosiddette solide ad alta pressione, che sono quelle che fanno un'illuminazione giallognola. Poi abbiamo vapori di mercurio, ioduri metallici, fluorescenti, incandescenza, poche alogene, suddivise per tipologia. Abbiamo faretti, proiettori, lampioni stradali, lampade architettoniche. abbiamo un 8% di LED che corrisponde, sono diciamo le uniche a norma, che corrispondono agli ultimi interventi fatti, naturalmente da un po' di anni a questa parte i nuovi impianti di illuminazione sono stati fatti con LED. Il DAIO cosa ha fatto? Ecco, c'è una produzione molto corposa di documentazione che è stata resa disponibile ai consiglieri e che poi verrà pubblicata, è già stata pubblicata sul sito del Comune. Sono state fatte delle analisi illuminotecniche, quindi delle verifiche sui consumi, costi energetici e soprattutto sulla conformità. Conformità di questa rete che diciamo include non solo il tipo di lampada, anche il tipo di corpo illuminante, un cenno tecnico, oggi sono consentiti solo corpi cut-off, cioè quelli che illuminano verso il basso, proprio per quel discorso richiesto dalla normativa regionale sull'inquinamento luminoso. Ricordo, sempre a titolo di curiosità, ma è stato oggetto di valutazione nel piano, che noi siamo nel raggio dell'unico osservatorio astronomico che c'è in provincia di, cioè che c'è in questa parte della provincia di Sondrio, che è quello dei Cipiazzi di Ponte Valtellina, metà del territorio comunale è nel raggio di 10 km, quindi questo ecco, ha dovuto essere anche considerato. Dopodiché il DAIE fa delle valutazioni degli interventi per mettere il tutto a norma, con delle priorità di intervento e poi ecco, dà delle indicazioni. Se uno strumento di pianificazione non detta delle regole fisse, non, questo sarà poi l'oggetto di progettazione, quindi saranno i contenuti del progetto di riqualificazione vero e proprio. Ma dà delle indicazioni, indicazioni che però condivise con l'amministrazione sono molto importanti perché anche queste dettano dei vincoli ai quali chi si farà avanti dovrà sottostare. Alcune indicazioni veloci, per esempio la temperatura di colore delle sorgenti luminose. Temperatura di colore vuol dire luce calda o fredda, molto schematicamente. Per le vie di alta percorrenza, quindi dove ci sarà un'illuminazione prettamente stradale, si utilizzerà temperatura a 4000 gradi Kelvin, cioè luce fredda, che ha il vantaggio anche poi di rendere di più, quindi di costare meno. Mentre nel centro storico, il DAI ha fatto tutta una mappatura di perimetrazione del centro storico, delle vie di interesse e anche delle aree monumentali, si utilizzerà temperatura di colore attorno ai 3000 gradi Kelvin, quindi luce calda, e ci sarà un'indicazione, c'è un'indicazione anche sull'indice di resa cromatica, che è un parametro che i luminotecnici conoscono bene, di fatto relativo alla qualità della luce, quindi alla chiarezza nella percezione. Poi ci sono indicazioni sulle funzionalità smart. Non solo riqualificando l'illuminazione dovremo mettere dei corpi più performanti, che incideranno con una riduzione sensibile dei costi, poi lo vediamo, quindi i corpi a LED che consumano meno, ma ci sarà un grande risparmio anche dalle regolazioni. Allora, una prima regolazione prevista diciamo di default è l'inserimento nei corpi illuminati di un orologio astronomico che in base alla stagione regolerà i tempi di accensione e spegnimento. Poi si potrà introdurre, e noi lo prevediamo, ma anche questo dipenderà dalle risorse disponibili e dai risparmi che si otterranno con la sostituzione relamping, funzionalità smart, per esempio il telecontrollo, per cui si potrà a distanza regolare, ecco, questi, e quindi con molta più flessibilità e anche entrando più nei particolari. Attualmente il consumo annuo del comune è di circa 2.190.000 kWh, che comporta una spesa annua media di 460.000 euro, quindi solo di bolletta energetica. Noi abbiamo 100 pali elettrici, sui quali poi si dovrà intervenire, ma sono dettagli tecnici questi del risparmio. 100 pali elettrici, 4.960 punti luce. Abbiamo, con la riqualificazione ipotizzata, l'abbattimento del consumo di energia elettrica da 2.145.000 kWh, perché qui non ci sono dentro alcune voci come sono gli impianti sportivi, a 760.000, con un abbattimento dei consumi energetici di 2/3, cioè un risparmio del 65% teorico previsto, quindi un risparmio economico che si può che si aggira attorno ai 290.000 euro all'anno. Questo poi è il delta che consentirà di fare gli interventi di riqualificazione. Concludo dicendo una cosa importante che riguarda in questo caso il DAIE, che è il primo documento del Comune di Sondrio, che verrà, documento censimento, che verrà messo online a disposizione anche dei cittadini su una piattaforma che si chiama Energy Book, dove tutti i punti luce saranno mappati, georeferenziati e interrogabili singolarmente. Ecco, si parlava prima, no, del nostro interesse per la digitalizzazione, questo è un tema importante. Stiamo vedendo nell'ufficio tecnico anche di estendere questo tipo di approccio ad altri settori. Al momento i sistemi informativi territoriali di cui disponiamo online, consultabili anche dai cittadini, sono quelli della provincia o della comunità montana, dove troviamo sovrapposto al fotogrammetrico il catastale e eventualmente i piani di governo del territorio. Ecco, il DAI adesso è online su una piattaforma web GIS. Vorremmo, ecco, fare questo anche per tutte le altre infrastrutture cittadine. Il verde, l'igiene urbana, diciamo la mappatura dei parcheggi. Questo è un primo passo molto importante. Tra l'altro questa piattaforma, che interagisce anche con i cittadini che hanno interesse a farlo, offre dei dati in tempo reale, anche interessanti, per esempio mette in raffronto la situazione attuale con quella poi in evoluzione relativamente al consumo di CO2. È un dato importante in quanto può essere utilizzato anche all'interno del cosiddetto Covenant of Mayors, che prevede la riduzione del 40% della CO2 entro il 2030. Adesso io non so se posso condividere lo schermo e se è interesse vostro, magari posso provare ad accedere a questa piattaforma Energy Book, ma proprio due minuti, perché io ho avuto le credenziali oggi, mi hanno detto che è online da oggi, e quindi posso provare a farvi vedere se riesco e non mi si inceppa, ecco, in che cosa consiste. Allora, lo vedete? Spero di sì, perché non sento risposta. Allora, qui ci si accredita, no? Con la mail e una password e si entra. Questo è il sito dove io trovo i comuni, vado su Light, trovo il comune di Sondrio. Ecco, qui ho tutta la mia mappatura della città, questo di fatto è il DAIE. In base al grado di ingrandimento io vedrò più o meno dati. Queste sono le varie vie, ci sono dei simboli, ecco, che poi c'è una leggenda che spiega, che indicano, no, i vari lampioni per tipologia. Se io ci clicco sopra, mi si apre una scheda e quindi io vedo dove sono, il tipo di palo con sbraccio, tutta la descrizione, vedo una foto dell'inquadramento, dove mi trovo, vedo dei dati, altezza, sbraccio, larghezza della strada, marciapiede, e poi posso anche o interrogare per avere dei dati ulteriori o fare delle segnalazioni. Se io vado, faccio inserisci segnalazione, io di questo quadro posso dire, di questo punto luce posso dire che non funziona, che ha dei problemi. Inoltre posso fare anche delle interrogazioni statistiche, questo lo posso fare, diciamo, con vari tipi di filtri. Posso dire la via. Una via, non so, il Trento, vediamo. vedo tipo di lampada e quindi vedo che in via Trento ho 100% sole ad alta pressione. Ecco, mi fermo qua, non è noia anche perché l'ho consultato appena adesso, ma per dare un po' l'idea. Questo è accessibile da tutti i cittadini e consente anche ai gestori poi della manutenzione di entrare e vedere informazioni aggiuntive sui quadri e soprattutto di aggiornarlo, perché una cosa importante è che uno strumento come questo venga continuamente aggiornato. Allora adesso. Ok, vi ringrazio, ho finito.
Grazie assessore. Avevi chiesto la parola al consigliere Del Marco, prego.
Sì, grazie Presidente. In commissione ho già avuto modo di parlare su questo argomento anche con aspetti tecnici e ringrazio poi lo studio che ha seguito il DAIE perché mi ha dato le risposte esaustive. Questa sera non entrerò ancora nel dettaglio anche perché non è il caso. Volevo segnalare solamente, diciamo, ricordare alcuni punti già riportati anche in commissione, ovvero che sul DAIE non si erano tralasciati, a mio modo di vedere, alcuni aspetti come l'efficienza delle lampade e soprattutto le problematiche che possono nascere a livello di manutenzione, cose che mi è stato risposto che poi verranno analizzate nella fase di project e nella progettazione definitiva. Questo come anche il discorso dello Smart City, che se da una parte viene pubblicizzato e viene comunque visto e è portato avanti dall'amministrazione comunale, dall'altra parte si dice che i fondi probabilmente andranno rivisti e si dovrà capire se si riuscirà o meno ad effettuare un intervento di questo tipo, quindi con telecontrollo, con gestioni, con riduzione dei flussi luminosi e altro. Spero che nella progettazione esecutiva questi aspetti vengano sicuramente studiati, che si riesca a reperire le risorse, ma soprattutto mi aspetto che nella fase successiva, dopo il DAIE e dopo le linee guida, si arrivi, a prescindere da chi proporrà il progetto o come si sceglierà di proseguire, un intervento che sia funzionale al comune ma soprattutto economicamente vantaggioso. Quindi che segue i CAM, quindi che tiene mentali minimi e che quindi permette di avere degli apparecchi luminosi che abbiano un rientro a livello economico lungo nel tempo, con quindi dei flussi luminosi e delle durate più alte rispetto a quelle indicate sul DAIE. Questo lo dico perché purtroppo nel mercato, come ho già anche detto in commissione, ci sono comunque dei soggetti che giustamente cercano di intervenire su impianti di luminosità pubblica come può essere il nostro, ovviamente cercando di guadagnare il più possibile. Noi dal nostro punto di vista dobbiamo invece cercare di ottenere il massimo e prestare particolare attenzione, anche grazie ai professionisti che sono stati incaricati e che dovranno poi vigilare su questa faccenda, per avere sia un aumento dei servizi, oltre che dell'illuminazione, anche per quanto riguarda il telecontrollo e la gestione, ma soprattutto anche a livello economico, perché quanto è riportato sul DAIE al momento si parla di lampade su 50.000 ore, quando poi i rientri sono, quindi 12 anni circa, con rientri più lunghi. Sono certo che sarà così. Come gruppo noi siamo disponibili a un lavoro condiviso anche grazie alle commissioni e sicuramente voteremo a favore del DAIE. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie Presidente, io il nostro gruppo voterà, come avevo annunciato anche in commissione, a favore di questo provvedimento. Credo che sia stato fatto un ottimo lavoro che rappresenta un po' la fotografia della città sulla questione dell'illuminazione pubblica, che diventa importantissima per raggiungere diversi obiettivi, dal risparmio energetico alla riduzione dei costi di gestione, alla riduzione dell'inquinamento, all'introduzione anche di funzioni smart che sicuramente sono molto interessanti. In passato sono stati fatti parecchi interventi nel corso degli anni, attingendo anche a finanziamenti a fondo perso mirati, che hanno avuto un ritorno sia da un punto di vista economico che ambientale importante, chiaramente non dentro un progetto generale come questo, che diventa assolutamente articolato e completo. Quindi vediamo con favore l'attuazione di questo documento. Ecco, io raccomanderei, come ho fatto anche in commissione, di approfondire bene quale sarà la forma di realizzazione del progetto, nel senso che si è parlato di project, però da quello che ho capito non è ancora stato deciso se si andrà verso il project o verso una gestione diretta che ha tutte le difficoltà del caso, però ecco, auspico che ci sia un coinvolgimento attorno alla definizione della forma di gestione che si andrà a individuare, che dovrà essere la migliore per l'amministrazione comunale, quindi che avrà quella che porterà assolutamente più vantaggi. Non voglio a priori personalmente escludere il progetto, ci mancherebbe altro, quindi l'intervento non è perché sono contro questo tipo di forma di gestione, di realizzazione. Dico solo che è molto impegnativo, e come sono nel passato, ho avuto un'esperienza sola a mia memoria, almeno in questi ultimi 20-30 anni, ma credo che sia quella, perché poi non è abbastanza recente, tra virgolette, e sicuramente non positiva. Quindi questo non vuol dire che va escluso, ci mancherebbe, però voglio dire, è molto impegnativo, comporta anche da parte del comune delle conoscenze importanti, anche da parte della dirigenza, per portarlo avanti. Però detto questo, quello che auspico è un coinvolgimento anche dalla parte delle minoranze su quella che sarà la forma di realizzazione di tutto questo progetto che poi viene approvato. Grazie.
Grazie consigliere Iannotti, chiesto la parola al consigliere Angelidis, prego.
Grazie Presidente. No, ringrazio l'assessore Mazza innanzitutto per l'illustrazione anche abbastanza dettagliata. Io purtroppo non ho potuto partecipare in commissione, non essendo la mia commissione, ma mi sarebbe piaciuto comunque partecipare, perché trovo veramente interessante questa analisi e trovo che vada nella direzione giusta, cioè che sia un primo passaggio diciamo formale, volto un po' a fare una mappatura e ad individuare le aree di intervento per poi andare a sviluppare dei progetti, per cui sicuramente un primo passo positivo nella direzione di diverse migliorie da diversi punti di vista, come dicevano anche i miei colleghi che mi hanno preceduto, da un punto di vista della sicurezza, perché illuminazione pubblica e maggiore illuminazione pubblica su determinate aree, su determinate vie della città, vuol dire anche maggiore sicurezza. Da un punto di vista dell'ambiente, come ha ricordato anche l'assessore Mazza, perché comunque andare a riammodernare anche il comparto dei lampioni, dell'illuminazione, significa anche andare a intervenire in modo positivo dal punto di vista ambientale. Vuol dire anche un risparmio energetico, come diceva l'assessore in precedenza, risparmio energetico interessante, un risparmio anche di denaro conseguente interessante, e che va nella direzione in cui sono andate anche altre città, diciamo nell'ottica di una maggiore modernità. E poi interessante anche dal punto di vista dell'arredo urbano e dell'attrattività della città. E penso in particolare a determinati interventi, come per esempio l'illuminazione della chiesetta di San Bartolomeo, per fare un esempio un pochino simbolico, che è una piccola perla che noi abbiamo, tra l'altro una chiesetta a cui i frazionisti sono anche particolarmente affezionati, ed è una cosa su cui tra l'altro AEVV stava, se non ricordo male, stava già lavorando già qualche anno fa, ed sarebbe una piccola perla, diciamo, che arricchirebbe anche un po' quello che è la cornice panoramica dei nostri terrazzamenti, quindi che va a inserirsi in questa cornice in cui c'è il Castello Maseghera, c'è il Castel Grumello a Montagna in Valtellina, e quindi questo per sottolineare il fatto che c'è anche questa funzionalità, no, di arredo urbano, di maggiore bellezza e attrattività, per cui sicuramente io vedo in modo positivo. Ci sono poi delle priorità, ovviamente, ritengo e vado in linea con quanto detto dal mio gruppo anche in precedenza. Noi avevamo sollevato delle problematiche, per esempio riguardo alla sicurezza stradale, diciamo, e all'illuminazione, per esempio in alcune aree della città, e penso al viale dello stadio. Qui c'era una problematica che avevamo già sollevato, e quindi riteniamo che, ecco, laddove si vadano ad individuare delle priorità, si debba andare prima di tutto a colmare questi problemi, cioè andare a risolvere quei problemi che sono un pochino più di sicurezza e di illuminazione, per poi andare a fare degli interventi magari più di decoro, di arredo. Questa problematica, per esempio, viale dello stadio l'avevamo sollevata con un'interrogazione, proprio perché era una segnalazione pervenuta proprio da dei cittadini residenti proprio della zona, che segnalavano proprio questo problema. Per cui, ecco, il mio intervento ovviamente positivo vorrebbe andare proprio nella direzione di sollecitare una maggiore attenzione, una via prioritaria per questi tipi di interventi. Dopodiché vedo positivamente anche tutto il discorso relativo alla Smart City e relativo all'idea, nel momento in cui si va a intervenire su questo campo, di andare anche verso una frontiera tecnologica assolutamente positiva. Di questo ne avevamo parlato anche in commissione, quando si aveva avuto l'occasione di visionare, di parlare con il rappresentante di HSM Agam e di visionare il piano industriale di HSM Agam. L'azienda, la multi-utility, aveva già da tempo mostrato disponibilità proprio per questi tipi di interventi, e che quindi vanno assolutamente nella direzione di una smart city, di una maggiore modernità, di una città sicuramente in miglioramento. Per cui devo dire che, diciamo, queste sono le tematiche principali, secondo me. Per cui, per quanto riguarda il voto, a nome mio e del mio gruppo, noi siamo a favore di questo intervento, che è comunque un'analisi preliminare e che vediamo però come funzionale a degli interventi in tal senso.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Bettinelli, prego.
Grazie presidente, sì, io non ho nulla da aggiungere agli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Anche noi voteremo a favore, ma ho preso la parola solo perché l'assessore Mazza ha citato il Covenant of Measures, che è una citazione che mi ha stupito positivamente, ma mi ha anche lasciato un po' così perplesso, perché è importante citare questo patto, però non è altro che il patto dei sindaci che questo Consiglio Comunale ha deciso di non sottoscrivere quando noi lo presentammo qualche mese fa, presentammo la possibilità di aderire al Comune di Sondrio a questo patto, perché ritenevamo questo patto una possibilità per il Comune. Quindi però citarlo adesso significa comunque ricredere in qualcosa che noi abbiamo proposto, ma con critiche e perplessità, in qualche modo anche curiose, a suo tempo venne respinto. Quindi nulla da dire sul documento che andiamo a votare adesso, lo votiamo a favore. In ottica Common and Covenant of Measures invece, non so se si tratta di un ripensamento o di cosa, perché è utile a quel patto se si aderisce, se non si aderisce non è utile a quel patto, è un'altra cosa, e si decide di agire in maniera diversa. Tutto qui, grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Beraldo, prego.
Sì, grazie presidente, volevo fare prima di tutto i complimenti per il lavoro svolto dallo studio caricato dall'amministrazione. Ho letto con attenzione e curiosità gli elaborati che ci sono stati forniti e sono molto interessanti e hanno permesso di conoscere e valutare un argomento di cui sinceramente conoscevo veramente molto poco. Il lavoro svolto è molto importante perché ci permetterà di modernare la nostra città con un'illuminazione di ultima generazione, con una notevole riduzione dei consumi energetici, miglioramento della resa luminosa in città e nelle frazioni. Basti pensare agli elementi urbani che possono trovare rinnovamento da una migliore illuminazione, come ad esempio monumenti, strade, attraverso segmenti pedonali e ciclabili. Il lavoro fatto con una progettazione esecutiva adeguata ci permetterà di ridurre notevolmente l'impatto ambientale. Regolare il livello di illuminazione, eliminando soprattutto i problemi di sovrilluminazione e di sottoilluminazione, migliorare la sicurezza della nostra città con segnalazioni adeguate e attraversamenti pedonali, installazione di piste ciclabili, parcheggi, eccetera. Inoltre, non per ultimo, gli interventi proposti permetteranno di migliorare le componenti elettriche ed eliminare e migliorare la promiscuità di linee elettriche per l'elettricità, ad esempio linee elettriche aeree, interrate, eccetera. Per riuscire a superare appieno il lavoro svolto, dovremo fare in modo che la prossima presentazione esecutiva ne sia all'altezza e che segua quanto di buono già fatto per lo studio di interventi da eseguire. Molto importante sarà sicuramente la gestione dell'appalto che avrà scelto l'amministrazione, che sia un project financing o altro, e che ci porterà, speriamo a breve, ad avere una città molto più bella, sicura e sostenibile e nel rispetto dell'ambiente. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Palotti. Prego.
Grazie. Brevemente ci tenevo a fare un piccolo intervento per dire che inizialmente io avevo inteso questo documento DAI come un'analisi asettica della situazione, poi però mi sono invece reso conto che in realtà contiene già delle indicazioni frutto di interlocuzione con l'amministrazione, delle indicazioni, una visione, una volontà di impostare la città con delle innovazioni belle. Ho apprezzato, come ha citato il mio compagno Angelini, l'aspetto di introdurre nuove valorizzazioni di altri elementi, però c'è anche architettonici, come la chiesa di San Bartolomeo, ma poi ci sono quelle attenzioni, per esempio il rifacimento della illuminazione della piazza Garibaldi o anche la via dei Palazzi, che sono già un'indicazione politica di voler andare in una direzione di miglioramento. Quindi io in questo, come già detto da altri, condivido molto questo documento, che inizialmente l'avevo inteso soltanto come uno studio così, senza, che poi ci sarebbero state dei suggerimenti ulteriori, delle direzioni da prendere. Invece la direzione è già abbastanza chiara, mi pare, mi ha fatto piacere perché sono cose studiate anche bene, e quindi io aspetto la fase futura, come detto da altri consiglieri, che è la parte di scegliere la tempistica, scegliere le modalità e se saranno come la partenza, come lo studio fatto finora e le interlocuzioni fatte finora, ho buone prospettive. Ringrazio.
Grazie consigliere, io non ho altre richieste di intervento, non so se l'assessore
sì. Può intervenire. Prego, sì. Assessore. Avevo anche alzato una manina, ma non so se ho fatto correttamente. No, rispondo un po' in ordine sparso.
È giusto, ma aspettavo i consiglieri per darle la parola.
Sì, sì, sì. Parto, non so, dall'ultima di Palotti, collegata a quella di Angelini. Io prima non ho detto tante cose, ovviamente. Per esempio che nel DAIE abbiamo insistito noi come amministrazione per inserire alcuni elementi. Per esempio questo citato dell'illuminazione dei monumenti. Abbiamo individuato delle aree, l'area del centro storico, in particolare la via dei Palazzi, più dei monumenti puntuali, la Sassella, San Bartolomeo, San Lorenzo, il Basile, per dire poniamo attenzione particolare a questo. E quindi questo è stato fatto. Il discorso dell'illuminazione, diciamo, d'urgenza che diceva Angelini, per cui c'era stata già l'interrogazione, ecco, una riqualificazione complessiva della città consente di superare questi problemi. Qual era il problema in via dello stadio? Che il gestore della manutenzione non era in grado di sostituire quei corpi perché sono fuori produzione. Quindi un intervento complessivo sulla città che vada a mettere mano contemporaneamente a tutta la rete consente di fare la scelta, che poi è quella prevista, di ridurre al massimo le tipologie di corpi illuminanti, in modo che si ottimizza anche il magazzino e si velocizzano i tempi di intervento. Ecco, detto questo, mi collego a quello detto da Del Marco e da Iannotti. Oggi stiamo parlando del DAIE, è uscito anche in commissione, lo so, siamo tutti consapevoli. Il DAIE è uno strumento di pianificazione di cui abbiamo deciso di dotarci anche in fretta, proprio per essere pronti di fronte a un eventuale project. Abbiamo detto che il project non è l'unica alternativa possibile, anche se riteniamo che probabilmente sia la più perseguibile, ma non possiamo escluderlo. Per arrivare pronti al project, perché, come abbiamo detto, abbiamo un proponente e quindi noi a breve ci troveremo alla presentazione di un progetto che come amministrazione dovremo valutare. Potremmo rigettarlo, potremmo chiedere delle modifiche, decidere di continuare da soli, ma lo dobbiamo fare. Per questo ritengo di aver fatto come amministrazione una scelta veramente lungimirante, dando due incarichi, l'avevo ricordato anche in commissione, due incarichi sotto soglia, ma che comunque alla fine al Comune sono costati 100.000 euro, non lo nascondiamo. Sono spese che verranno recuperate, se si arriverà a fare il project, ma che giustificano un intervento che si aggira attorno agli 8 milioni di euro. Sono 5.000 punti luce da riqualificare. Quanto a quello che diceva Del Marco sulla previsione del DAIE, l'architetto Boso è stato chiaro, l'ha detto, è uno strumento di pianificazione e quindi non può entrare troppo nel dettaglio, non può porre troppi vincoli, può dare delle indicazioni. Quello che ha potuto fare seguendo la normativa l'ha fatto, per esempio ha dato delle classi, una classificazione stradale alle vie, ma poi si sa che chi esegue il progetto ha la facoltà di declassare, no? Di declassare, quindi lì sono stati imposti dei vincoli, per esempio. Il discorso delle funzionalità smart, che rispetto a quello che abbiamo un po' detto pubblicamente e che ci aspettavamo, sembra che si sia ridotto. Non è proprio così, però devo dire che il censimento ci ha aperto anche lo sguardo su una realtà che non era proprio quella che ci aspettavamo. Cioè, i punti luce sono molti di più di quelli che pensavamo, le situazioni critiche sono molte. Vi faccio un esempio: di 5.000 punti luce, 800 sono privati e in convenzione e il Comune paga la fornitura. Abbiamo soprattutto la situazione dei quadri elettrici e dei cavi aerei fuori norma, che richiederebbe investimenti notevoli per metterli a norma. E sappiamo, ecco, che noi possiamo giocare su quel delta, dopo l'efficientamento, di 290.000 euro, quello teorico che vi ho esposto prima. Passeremo da consumi di 460.000 euro a consumi ridotti di 290.000 euro. Questo è quello che ci consente di fare l'intervento. Dopodiché noi possiamo scegliere o di allungare i tempi di rientro o di aggiungere delle risorse oppure anche di rinunciare a qualche funzionalità. La nostra intenzione è di sfruttare questa opportunità per inserire anche il wifi, le telecamere della videosorveglianza. Puntiamo a questo, però è chiaro che dovremmo fare i conti che al momento purtroppo non abbiamo ancora in tasca, perché stiamo facendo il DAIE. Quando arriverà il project, allora avremo un progetto dettagliato, avremo dei numeri e su quelli potremo fare le nostre valutazioni. Ecco.
Grazie Assessore. Passiamo alla votazione della proposta di delibera, documento di analisi di illuminazione esterna, DAIE. Facciamo come scriva l'elenco, chi è favorevole parto dal sindaco.
Favorevole.
Favorevole.
Gianmanco.
Favorevole.
Bianchini.
Favorevole.
Maspes.
Favorevole.
Parolo.
Favorevole.
Magri.
Favorevole.
Seconda.
Favorevole.
Di Zinno.
Favorevole.
Rebai.
Favorevole.
Bettinelli.
Favorevole.
Bugiatti.
Favorevole.
Salotti.
Favorevole.
Geraldo.
Favorevole.
Motta.
Favorevole.
Della Cagnoletta.
Favorevole.
Tarabini.
Favorevole.
Potelli.
Favorevole.
Arnotti.
Favorevole.
Benini. Può ripetere se non la sentiamo bene.
Favorevole.
Polpatti.
Favorevole.
Rosa.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Del Curto.
Del Marco, favorevole.
L'ho detto Del Curto e poi Del Marco dopo. Va bene, sì. Del Marco.
Favorevole.
Del Curto.
Favorevole.
Angelini.
Favorevole.
Testini.
Favorevole.
Varisto.
Favorevole.
Simbon.
Favorevole.
E Piesini, favorevole. Quindi la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità. In questo caso non abbiamo l'immediata eseguibilità, possiamo passare al punto 7, costruzione cabine elettriche di trasformazione primaria presso il cimitero urbano, riduzione di stanza di rispetto cimiteriale senza l'articolo 8,3 del regolamento regionale 9 del 2004. Lascio la parola all'assessore Mazza.
Sì, allora, si tratta di consentire la realizzazione di una cabina elettrica alla nostra partecipata rete Valtellina La Chiavenna, che ha necessità di espandere la cabina attuale per far passare da 4 a 7 linee in media tensione per il servizio alla città. In sostanza, al momento la cabina è all'interno dell'area dell'Enel, vicino al cimitero. Si tratterebbe di spostarla fuori dal perimetro in un reliquato veramente insignificante che c'è al di là della stradina a est del cimitero e di costruire questa cabina elettrica. Diciamo, sono stati fatti tutti i passaggi, per cui soprattutto il principale che poteva essere ostativo era il parere della TS della Montagna, che ha verificato che ci sono le condizioni per poter procedere. Dal punto di vista nostro, la realizzazione di una cabina lì non preclude eventuali ampliamenti del cimitero, perché comunque siamo in area che non consente ampliamenti perché c'è la centrale elettrica, e quindi direi che è una cosa che è necessaria, è utile, e non ravvisiamo elementi negativi.
Grazie assessore. Io vedo due richieste di intervento, ma non so se sono del provvedimento di prima o di adesso, del consigliere Angelini e Iannotti. Sono, quindi non...
Era di prima, scusa.
Perfetto, presumo che il consigliere Iannotti.
Sì, sì, era quello precedente.
Se non ci sono richieste di intervento, passiamo alla votazione. In questo caso, se siete d'accordo e nessuno contesta la decisione, facciamo come prima sull'immediata eseguibilità. Ritengo il voto favorevole da parte di tutti i consiglieri presenti. Se invece vuole astenersi qualcuno. Scusate, stavamo verificando perché c'è stato qualcuno che è uscito e è rientrato, per giusto per segnare i numeri. Quindi se non c'è nessuno che si vuole astenere o a voto contrario, darei per il voto unanime da parte di tutti i consiglieri. Quindi la proposta di deliberazione è approvata in modo unanime. Noi non abbiamo più punti all'ordine del giorno, quindi vi ringrazio e ci vediamo al prossimo consiglio. Buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao.
Buona serata a tutti.
Buona
serata.
Ciao a tutti.
Buona serata.
Ciao a tutti.